Siamo in onda surfando sul Vangelo e because I'm happy, perché sono felice con il salvagente ben stretto sulla vita abbondante. Bentrovati amici cari, io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, l'unico speaker di RWS con le sillabe troncate. Il brano secondo Marco, del quale ci occuperemo oggi, è una perla e come ogni perla, per chi non se ne intende, può sembrare falsa, come dire, taroccata. Ma tu ci credi? Marco, tu ci credi? Gesù il salvagente cammina sulle acque. Fa ridere, ma dai! Sembra una storiella per bambini. Ma davvero credi sia avvenuto? Ma è impossibile, dai, quante gag, quante barzellette sul tema. Ebbene, scaveremo insieme la questione, non faremo certo un buco nell'acqua, scaveremo a fondo, è un'immagine che così approssima all'idea di approfondimento, malgrado noi stiamo surfando sul Vangelo e chi surfa non può per regola approfondire, altrimenti non può surfare più. La scaveremo bene dunque la questione e poi eventualmente si tireranno le somme da questa sottrazione e si deciderà se la perla sia di ostrica o di bigiotteria scadente. Ecco, subito dopo, così scrive il Vangelo secondo te, caro Marco, subito dopo il salvagente, Gesù, così, senza parentesi, il salvagente è Gesù, ordinò ai suoi discepoli di salire in barca e di andare sull'altra riva del lago, verso la città di Betsaida. Egli, il salvagente, intanto, avrebbe rimandato a casa la gente, quindi prende tempo, voi andate dall'altra parte che dovete fare una sorta di rapporto per la vostra missione che avete condotto prima che io raccontassi, Marco dice, prima che io raccontassi tutta la storia di Giovanni Battista, di Erode, del banchetto, prima avevo mandato i miei discepoli in missione e adesso dovete fare una sorta di rapporto, però non è possibile farlo perché è pieno di gente, allora fate così, andate in barca, io intanto rimando a casa la gente, dopo essersi separato da loro, salì sul monte a pregare, cioè non li raggiunge in barca, ma sale sul monte a pregare, venne la notte. E la barca con i discepoli si trovava in mezzo al lago, mentre Gesù il salvagente era ancora solo, a terra. Egli vide che i discepoli erano molto stanchi perché avevano il vento contrario e faticavano a remare. Allora, sul finire della notte, venne verso di loro camminando sul lago. Eccolo qui. Stava per oltrepassarli, addirittura li sorpassa senza freccia e qualcuno... Quando lo videro camminare sull'acqua, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare. Te li immagini? Tempesta, questi qua che sono da soli tutta la notte a remare contro vento, vedono questa persona che va loro incontro, anzi li sorpassa e si mettono a gridare. Infatti tutti lo vedevano e tutti, sottolinei Marco, erano presi da grande spavento. Ma subito Gesù il salvagente parlò e disse loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Poi salì sulla barca e il vento cessò. I discepoli rimasero pieni di meraviglia. E poi c'è questa parentesi intrigante. Infatti non avevano capito neppure il miracolo dei pani, si ostinavano a non capire nulla. Questa ostinazione a non capire nulla mi intriga moltissimo più del fatto che il salvagente cammini sulle acque. Attraversato il lago arrivarono nella regione di Gennesaret, dove lasciarono la barca. Appena sbarcati, la gente riconobbe il salvagente. In tutta la regione quelli che sentirono dire che Gesù era arrivato si misero a correre e gli portarono i malati sulle barelle. Dove il salvagente andava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, la gente portava sempre i malati in piazza e lo supplicava di permettere ai malati di toccare almeno l'orlo del suo mantello, e tutti quelli che lo toccavano guarivano. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente felicemente stretto sulla vita abbondante. Stiamo contemplando una perla stamattina, una perla traslucida, che sia vera o solo una copia di plastica, questo è il punto. Marco, da dove si comincia? Da dove si comincia? Beh, certo, è logico, si comincia dal principio, c'hai ragione. Il salvagente, scrivi, subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là verso Bezzaida, mentre lui rimanda la folla. Bene, quello che il salvagente fa dopo aver dato da mangiare alle folle è qualcosa che riguarda i suoi discepoli e si rivolge loro o a loro e li costringe ad entrare sulla barca. Questo ordine perentorio da parte del salvagente sembra quasi una costrizione, vuol dire che è probabile che i discepoli qui non abbiano altra scelta da fare. In un certo qual senso, nel tema della costrizione, dell'ordine, si costringe qualcuno o si è costretti a fare qualcosa perché quel qualcuno o noi stessi non si desidererebbe farla, quella cosa. Avevano appena dato da mangiare alla folla, avevano 12 ceste di avanzi, che poi non erano avanzi ma erano ancora cose buone da mangiare, avevano in mano la leva del potere, ma Gesù dà l'ordine: andatevene, salite sulla barca e allontanatevi. Quindi dà un ordine e quindi li costringe ad andare, e se non dava quell'ordine probabilmente loro sarebbero rimasti lì in quel deserto che ormai era diventato un giardino con l'erba verde. Qui il salvagente costringe i suoi a entrare nella barca, è come se il salvagente evidenziasse un possibile errore nella relazione che i suoi potevano intrattenere con lui e soprattutto con le folle. E nel brano precedente, come dicevamo, erano loro i discepoli che volevano congedare la folla quando la folla costituiva per loro un problema. Perché dovevano dar loro da mangiare. Adesso invece, quando la folla può rappresentare finalmente un'opportunità di successo, di prestigio, di potere anche per i discepoli, probabilmente non hanno grande voglia di staccarsi da questa folla che li fa sentire grandi, finalmente indispensabile. E i discepoli vivono questo rischio di una relazione disordinata, malposta, che si può avere anche tra le persone quando appunto non si vede l'altro in quanto altro, non ci si chiede che cosa sia utile al cammino dell'altro, ma ci si chiede invece come l'altro possa essere utile al mio cammino. Essere applauditi, essere indispensabili è una droga per tutti, tutti quanti non vedono l'ora di essere unici, irripetibili per l'altro, e l'altro non può fare senza di me e io sfrutto questa occasione. Allora, se costituisce un problema, è bene andare via da questo problema. Per questo probabilmente il salvagente, caro Marco, tu ci dici che costringe i suoi ad andarsene, altrimenti la folla poteva sembrare o poteva diventare uno strumento per l'affermazione egoistica dell'ego dei suoi discepoli e anche alla sua, magari, no? Perché le tentazioni sono sempre in agguato, le tentazioni che hanno colpito il salvagente sono delle tentazioni che colpiscono tutti gli esseri umani, in quanto il salvagente era un essere umano a pieno titolo. Il salvagente vede la scena sotto un'altra ottica e i loro volti, ci pensa e non ci pensa su più di tanto, costringe i suoi a salire sulla barca e ad andarsene. Per chi è rimasto attento, non è passato di mente il testo precedente e forse Marco, permettimi, ma si sarà accorto della conclusione? Dopo che i 5.000 sono stati sfamati dalla moltiplicazione e dalla condivisione dei pani e dei pesci, sono avanzate 12 ceste colme di robe buone da mangiare. I discepoli in barca hanno ora 12 ceste colme e questo cambia tutto radicalmente nel loro rapporto. Più avanti leggeremo che dopo la tempesta, dopo aver visto il salvagente camminare sulle acque, tu puntualizzi, Marco, che i suoi non avevano capito ancora niente del miracolo della moltiplicazione del pane. Quindi questo continua a essere interessante, perché noi siamo qui in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto sulla vita abbondante. Qualcuno mi dice: ma perché lo ripeti sempre che siamo qui con il salvagente ben stretto sulla vita abbondante? Perché è vero, perché noi stiamo surfando qui sul Vangelo e mi sento in qualche maniera protetto non solo dal caldo e dall'umidità dell'avere il salvagente inteso come il salvatore, colui che salva le persone dall'acqua e non solo dall'acqua, dalla tempesta della vita, ben stretto sulla mia vita abbondante. E chi si ricorda come finisce il banchetto nel deserto? A proposito, Marco, quel banchetto nel deserto diventato pascolo verde. Come finisce, ti ricordi, Marco, come finisce la moltiplicazione e la condivisione dei pani e dei pesci? Io me lo ricordo bene. 5.000 uomini vengono sfamati. E non solo. In quella apparente penuria e carestia avanzano 12 ceste colme di cibo delizioso. 12 ceste di cibo, 12 come i 12 mesi dell'anno, 12 come le 12 tribù di Israele. C'è cibo sempre e per tutti, questo è il tema. Nel momento in cui si apre il cuore e si condivide, ce n'è per tutti, addirittura avanza. Il salvagente adesso costringe i suoi ad andare in barca e i suoi obtorto collo, direbbero i latini, non con grande, entusiasmo, salgono nella barca, se ne vanno via, era più facile rimanere in mezzo a questa folla che ormai era addomesticata, erano pecore senza pastore, ma adesso che hanno mangiato, hanno la pancia piena e sanno da chi debbono dipendere la loro felicità, cioè da loro, dei discepoli che hanno le chiavi della dispensa, vorrebbero rimanere lì, ma il salvagente li invita perentoriamente, ordina loro di andare via, e con loro, non c'è scritto, ma si immagina, mica le lasciano lì a riva, portano con loro le 12 ceste colme, per forza le portano via, le lasciano lì, e questo cambia tutto radicalmente. E ora questi discepoli sono da soli nella barca, Gesù non c'è, non è con loro. La barca è quel pezzo di legno che galleggia sull'acqua e che serve per fare la traversata ed è simbolo anche, lo sappiamo, della Chiesa, che è qualcosa di molto instabile sull'acqua, galleggia sull'acqua ma può andare anche sotto e deve fare la traversata. E se il salvagente non c'è è tutto più complicato. E tutti noi siamo sulla stessa barca con loro, perché la facciamo tutti la traversata della vita. Il tuo collega, caro Marco, aggiunge un dettaglio, il tuo collega Giovanni. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la folla vuol fare re il salvagente benedetto, e ci mancherebbe. Immagino che i discepoli sarebbero stati contentissimi di essere amici del re incoronato seduta stante, stavano lì apposta per quello. Io farò il ministro del tesoro, tu farai il ministro degli interni, io quello degli esteri. Il salvagente invece non vuole perdere e prendere la gente per la gola e non vuol fare il re e dominare magari su tutti. Non gli interessa dominare su nessuno, perché il pane che ha dato è la vita sua, che dà per tutti, al servizio di tutti. Non è il dominio sugli altri che gli interessa, non usa la fame altrui per dominare le coscienze, la sazia quella fame con se stesso. E allora vediamo adesso cosa capita su questa barca, che poi è la nostra situazione, la barca piena di pane ringraziato, simbolo del pane dell'ultima cena e del sacrificio del salvagente, una barca piena di benedizioni, lo posso dire così, Marco. Ebbene, il salvagente li costringe a entrare nella barca e procedere di là verso Bezzaida. Andate via! Quello che per i discepoli e per le folle poteva costituire un punto di arrivo, lui lo trasforma in un punto di partenza, un principio da esplicitare ancora meglio. E separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. Forse che era stato tentato anche lui di interrompere la sua missione lì, alla moltiplicazione del pane, forse, non è detto. E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare e lui solo in terra. Ecco, c'è questa separazione tra il salvagente e i discepoli. Lui solo sul monte a pregare in comunione col Padre. È l'immagine della nostra situazione oggi, forse. Dov'è il salvagente? Lo vedete voi? Io no. Lui è da solo con il Padre e noi siamo qui sulla barca a far fatica, e viene la sera. È molto bello lo scenario, perché la barca, l'acqua che è instabile, la sera, il buio, la tenebra sopra, sotto, e poi ci sarà il vento che schiaccia verso il basso e la notte sempre più fonda, e non riesco più ad andare avanti. È l'incubo della vita. Noi siamo in onda, surfando sul Vangelo. Sempre qui con il salvagente, sul salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante o larga. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo qui su RWS. Il salvagente, sempre lui protagonista, costringe i suoi a salire in barca oggi, ad allontanarsi dalla tentazione di essere invincibili. Ora che hanno a disposizione anche 12 ceste piene di roba da mangiare, possono diventare indispensabili per le folle acclamanti e affamate. Erano pecore senza pastore, non avevano pane, non avevano di che sfamarsi. Loro volevano sbarazzarsene di queste folle perché non avevano soldi per comprare del pane e dei pesci, insomma, del pane companatico da dar da mangiare a queste persone. Poi c'è il miracolo della moltiplicazione e chi li schioda più? Non solo le folle vicino ai discepoli che hanno le chiavi della dispensa, ma anche i discepoli vicino alle folle. È una maniera per far mantenere il potere su queste persone, su queste folle. La prima tentazione che il salvagente ha avuto nel suo ministero da carpentiere a salvatore di anime, dunque salvagente, è stato proprio quello di trasformare le pietre in pane. Poi vedrai che tutte le genti si inchineranno davanti a te. E dunque ecco, il salvagente è costretto ad allontanare i suoi da questa tentazione mentre lui si ritira in montagna a pregare. Via di qua, come volesse allontanare i suoi da questa tentazione di potere. Ora i discepoli sono soli in barca, lui solo sul monte a pregare in comunione con il Padre. Signore, passi da me questo calice o passi da me questo pane. Non voglio conquistare i cuori delle persone con la mia capacità di moltiplicare il pane. E poi le folle, si sa, si affezionano, anzi seguono il predicatore solo perché il predicatore dà loro da mangiare. E questa, caro Marco, è un'istantanea, un'immagine della nostra situazione oggi. Noi abbiamo fame e dov'è il salvagente? Lo vedi tu? Lo vedi tu dal tuo osservatorio, dirà del vetro, Marco? Lo vedete voi di là del vostro così del vostro tergicristallo? No, lui è da solo con il Padre. E noi siamo qui, sulla barca, a far fatica. E viene la sera. È molto bello lo scenario perché la barca, l'acqua che è instabile, la sera, il buio, tenebra sopra, tenebra sotto, dappertutto. E poi c'è il vento che schiaccia verso il basso e butta indietro i capelli per chi li ha. E la notte che è sempre più fonda, sempre più buia. E non riescono ad andare avanti nemmeno di un centimetro, tutta la notte lì a remare, niente da fare. È l'incubo della nostra vita ben descritto in 4 righe, caro Marco. Anzi, meno di 4 righe, 2 righe. Sulle acque nere c'è la morte che ci vuole inghiottire e c'è un vento, cioè uno spirito, che è la paura che ci spinge giù sotto la stiva della barca e noi che non riusciamo ad andare avanti. E lui dov'è? La prima volta almeno era lì che dormiva in barca e l'abbiamo potuto svegliare. Adesso come possiamo svegliarlo? Non c'è nemmeno. È già svegliato, è già risorto. Noi non possiamo più svegliarlo, certo, ma dov'è? Questo gesto da parte del salvagente di separarsi dalla folla, di porre una distanza tra lui e le folle, credo sia significativo per me che sono uno speaker radioattivo. Si nasconde qui in un modo in cui il salvagente rivela la libertà con cui vuole vivere le relazioni e anche la libertà a cui chiama coloro che lo seguono, una libertà che non può essere interessata, ma una libertà per disinteresse. C'è un voluto distacco, una distanza salutare che aiuta il cammino delle persone verso la libertà, perché non potrebbe esserci libertà se... Io ricordo tempo fa c'era un albero grande nel giardino di casa e nel momento in cui lo abbiamo tagliato gli arbusti che erano sotto sono diventati più rigogliosi. Se l'albero avesse continuato a fare ombra, i cespugli non sarebbero mai cresciuti. È necessario che lui se ne vada. E poi si fa sera e se ne andò sul monte a pregare. L'ultimo barlume di luce prima della notte scura della traversia o della traversata in una notte unica, ma certo non rara. Che felicità, che bellezza